credo che capiamo di più nella seconda immagine. Guardate la seconda immagine che conoscete bene. Questa è famosissima. Creazione dell'uomo. La chiamata dell'Adam. La chiamata dell'Adam. Qual è il racconto della creazione dell'uomo che noi abbiamo in mente? Come crea Dio l'uomo?
Prese la terra.
Dal fango prese la terra, crea il modellino e insuffla, giusto? Guardate qual è il modo di Genesi 2, questo che noi abbiamo in mente. Guardate Michelangelo come raffigura, guardate, è un trattato di esegesi questo, di Genesi 1. È geniale, geniale. Guardate che fa. Dio si sporge verso un essere, un uomo che è nudo, il quale è praticamente sulla terra e fa parte della terra. La terra è chiamata in Genesi 1 Adama, lo sappiamo bene. Adam è tratto con la chiamata, vedete? Questa è la propensione di Dio che sta chiamando, cioè lo sta traendo, non lo sta facendo.
Il braccio viene fuori dalla terra, il braccio.
Sì, sì, certo. È Adam che sale dall'Adamà. Tutte e due però devono fare, questa è una chicca di Michelangelo, tutte e due devono fare un piccolo sforzo per incontrarsi in mezzo. Una? L'erbe dietro, sì, sì. Un'ultima caratteristica, tanto perché siamo proprio in questa attenzione ai particolari e dovremmo entrare in questi particolari. Probabilmente qualcuno di voi ha sentito. Guardate questa forma.
Utero.
Cosa vi ricorda?
Utero.
La signora dice un utero, un cuore. Guardate bene, tutti noi. Cosa può essere?
Un cranio.
Un utero? Un
cranio.
Un cranio. Aveva sentito questo?
No.
Ah, nella spiegazione che il professor Paolucci, il direttore dei Musei Vaticani, che è un esperto di Michelangelo e Caravaggio, sembra un mantello, certo, ma infatti fino a che non si guarda bene ci sembra tutto, qualcuno dice anche una conchiglia. Pare che nei carteggi di Michelangelo, scusate, ci sia stata l'idea, cioè sia stato detto che questa è, ricordate la vivisezione, è la metà di un cranio. Vi viene qualcosa in mente? Però non è l'uomo all'interno di questo, è Dio. La mente, nella mente dell'uomo Dio è presente. Alcuni dicono che sia l'esegesi di Genesi 1, cioè non abbiamo visto Dio come creava l'uomo, ma la mente dell'uomo ha potuto entrare in sintonia con Dio e raffigurarlo con il mito di Genesi 1. Ha cercato di costruire questo racconto che non è la cronaca della creazione, è evidente, vedremo bene, lo vedremo ancora meglio, alcune cose sono fatte proprio per essere ordinate, un ritmo ordinato. E allora guardate, Dio, ma non è racchiuso, questo è un altro particolare interessante di Michelangelo, non è racchiuso dal cervello umano, esce fuori per chiamare, esonda dall'uomo per poter essere veramente Dio, non è racchiuso. Pensate quale profondità, e io ho sentito solo queste due cose in croce, ma lo diciamo perché i minimi particolari, poi se ci si entra basterebbe allargare questo e guardare questi personaggi che sono intorno a Dio. Un altro particolare interessante, prima siamo rimasti forse un po' scossi dall'immagine di quell'uomo che aveva le spalle a noi, ma qui Dio abbraccia una donna, Cioè questa è una donna a seno nudo che viene abbracciata. Siamo proprio in questo ambito di commistione, di unione, relazione tra l'umano e il divino, tra Dio e l'uomo. La chiamata dell'Adam, e andiamo subito a leggere adesso, la chiamata dell'Adam non è solo qualcosa di divino. Certo, certo. questo sicuramente, vedete, è più proteso Dio verso l'uomo che il contrario. L'uomo è solo seduto, sta accettando. Ok, entriamo nel racconto. Entriamo meglio nel racconto, non perché adesso non l'abbiamo fatto, ma perché iniziamo a entrare in questo racconto. Guardate, l'ordine generale del racconto, diciamo quella che chiamano la struttura, lo schema del racconto. C'è una introduzione, che è Genesi 1-2, il versetto 1 e il versetto 2, dove si parla di questa introduzione che poi studieremo bene. In principio Dio creò il cielo e la terra, e i personaggi iniziali sono la terra, il Tohu, deserta e informe, Tohu in ebraico, e poi questi personaggi del versetto 2, che sono stati, uno è stato già richiamato, cioè il vento, lo spirito che aleggiava, tenebra, abisso e vento. Diciamo come panorama iniziale non è tra i migliori. Tenebra, abisso e vento. Come dire, forse ad Alghero c'è tanto vento, no? Quando c'è molto vento non è che sia proprio il giorno ideale per fare... Non siamo nell'assetto migliore. Poi ci sono 6 giorni narrati e 8 opere. Non 6 giorni e 6 opere. 6 giorni e 8 opere. Una conclusione dove si parla del settimo giorno, che è proprio separata. Se ricordate, quel ritornello e fu sera e fu mattina, giorno settimo, non l'abbiamo trovato. Non c'era. Il giorno settimo non ha sera né mattina. E questo giorno settimo non è un giorno come gli altri, primo perché non si fa niente, e secondo perché Dio lo... come si dice, lo appella in modo diverso agli altri, lo consacra, lo benedice e lo consacra. Tutti gli altri giorni non sono stati né benedetti né consacrati, ma è stato benedetto solamente l'uomo, se ricordate, e gli uccelli, mi pare, i pesci, una delle due cose, ma entriamo, quindi ricordiamo questo assetto, guardate, già da questo mi pare che si inizia a vedere come questo testo non sia proprio un raccontino. È un testo ordinato, preciso, attento. Adesso ci soffermiamo sul modo di cesellare il testo. Pensate agli scultori quando prendono un pezzo di legno o il marmo, quindi in questo possiamo pensare alla Pietà di Michelangelo, pensate qual è il modo di cesellare quell'opera e di stare attenti. Quindi su questo attenzione, testo ordinato, ho detto. Guardate, questo che ho rubato da André Venin, proprio a piene mani, vi chiedo di tenerlo a mente, quindi vi chiedo 5 minuti di attenzione se riuscite da lontano, spero si veda, ma tanto poi lo troverete, servirà per chi vuole riguardare il testo. È una griglia di lettura straordinaria. Guardate, da questa parte agli estremi sono segnati i giorni: giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4, giorno 5, giorno 6. Abbiamo tolto il settimo perché sappiamo che è la conclusione. Qua invece, a fianco ai giorni, ci sono le opere: prima, seconda, terza, quarta. Il terzo giorno, 2 opere. Il quarto giorno, la quinta. Il sesto giorno, la sesta. Il settimo giorno, corrispondente, altre 2 opere. André Venin, padre Beauchamp, dicono: questa è le opere della separazione in cui vengono messi gli immobili, questa invece è la serie di opere in cui si fa l'ornamento. Pensate a una casa: io non posso comprare un quadro e pretendere di costruirlo prima di fare i muri. Prima devo fare i muri, intonacare e poi appendo il quadro. Allora è necessario prima la costruzione delle cose fondamentali e poi il tutto viene ornato. Pensate quanta umanità c'è in questo, quanta esperienza delle cose di ogni giorno, delle cose quotidiane. Prima opera, luce tenebre, cioè la separazione della notte e del giorno. Sole e luna non sono ancora trattati, si separa la luce dalle tenebre. E si parla appunto della tenebra. C'è, sarà l'unico, questo lo anticipo, sarà l'unica realtà un po' negativa. Non si dice che la tenebra è negativa, ma si dice che la luce era buona. Perciò, se viene fatto questa precisazione, significa che il contrario, che è stato separato, non era molto buono. Ma è l'unica cosa che viene detta, l'unica realtà un po' negativa. È un testo ottimista, un testo positivo. Non c'è niente di cattivo, tutto funziona bene. Ricordiamoci questo, Seconda opera. Vengono ancora separate, un Dio che separa, un Dio che mette ordine, le acque in alto dalle acque che stanno in basso, e viene fatta la rachia, cioè il firmamento, la volta del cielo. Per adesso stiamo solo guardando l'assetto generale, poi entriamo versetto per versetto. Terza opera, ancora una volta separazione. Terra asciutta e mari. Terra asciutta e mari. Ricordate questo, L'asciutto dal bagnato. E poi si mettono le piante della terra, anche se appunto già qualcuno, anche ieri, ma come era detto, no, le piante della terra sono un ornamento. Sono delle cose mobili. Per la mentalità antica, le cose mobili sono quelle che si muovono, prima di tutto, e le piante non si muovono, a meno che non ci sia vento. Secondo, guardate, le piante della terra serviranno all'umano. Qualcuno ha chiesto, come mai non si parla di mangiare, devono dominare, sorella diceva, si dominano e si soggiogano tutti gli animali, però non si parla di mangiarli. Siamo qua, è stato preparato non un ornamento, ma una cosa immobile preparata per l'uomo, che stranamente è corrispondente. Immobili, cioè le cose mobili. Illuminari, ricordate? Sole e luna si muovono intorno alla terra, perciò sono mobili. Siamo noi fermi per la mentalità antica, e fino a 500 anni fa la mentalità era forte su questo. Questa separazione del primo giorno serviva a separare giorno e notte. Qua invece nel quarto giorno si è parlato di anni e di tempi, cioè l'inizio del calendario. Quinto giorno, animali, cielo, acqua, pesci, uccelli. Guardate in corrispondenza con questo, acqua in alto e acqua in basso, cioè cielo, terra. Animali del cielo, pesci e uccelli. Terra asciutta e mari, gli animali terrestri, era stata separata l'acqua dall'asciutto, il bagnato dall'asciutto, perciò si può ornare tutto con degli animali terrestri, ricordate, secondo la loro specie, bestiame, eccetera eccetera. L'umano e poi appunto piante e cibo che serviranno per l'umano per mangiare. È chiaro lo schema?
Sì.
Sembra abbastanza ordinato, non è proprio fatto a caso. Tutta la corrispondenza dei giorni non è proprio fatta a caso. Ritmo dell'inno. Entriamo ad ascoltare un po' la musicalità di questo inno. Per 10 volte abbiamo notato e Dio disse 10 volte. 10 volte. Qualcosa 10 che conosciamo. Grazie Giovanni. Gli ebrei li chiamano le 10 parole, non i 10 comandamenti. Le Esrei a Devarim. E Dio disse, che cosa è? Una parola. Per 10 volte Dio prende la parola, e questo è esplicito, Elohim Vayomer, Vayomer Elohim, e disse Dio. Altre 10 parole. Questo è, iniziamo qualche segretino, il corrispettivo del decalogo. Dio non ha dato il decalogo solo al Sinai. Al Sinai è stato esplicito, ma già fin dall'inizio aveva detto 10 parole che chiamavano alla vita. per 10 volte aveva parlato chiamando alla vita. L'esodo servirà per rinfrancare queste parole che saranno spesso negative, non, ma qui abbiamo visto non c'è niente di negativo. Le prime 10 parole fin dalla creazione sono positive. Esistono due decaloghi, il decalogo positivo, che è quello di Genesi 1, e il decalogo negativo, caso strano, dopo la liberazione dall'Egitto. Prima il Dio liberatore e poi il Dio salvatore, poi il Dio creatore. Per 7 volte, altro numero come sappiamo di abbondanza, ritma dicendo: e vide, e Dio vide che era cosa buona, cioè Kitov o molto buono all'ultimo. Per 7 volte, altro scandire. Non si dice per il giorno settimo che era molto buono, dice per l'uomo. Il giorno settimo è fuori da questa logica, fuori dal ritmo, è la conclusione. E sappiamo bene che quando guardiamo i fuochi artificiali sono belli, ma se la conclusione non è bella, rimaniamo tutti, no, dovevano finire prima. I fuochi d'artificio devono finire col botto, come si dice. Cioè deve essere la cosa migliore. Qualsiasi musica credo abbia questo crescere o terminare, ma sorprendere chi ascolta e lasciarlo col gusto di dire che è bello. È un bellissimo finale, bellissimo, degno di tutto ciò che abbiamo ascoltato prima. Settimo giorno sarà questo. E poi per 6 volte questo ritornello, anche qua attenzione, in questo giocano molto gli ebrei e la Bibbia gioca molto. Il 6 è un 7-1, cioè qualcosa che manca, manca del compimento. Perché? Perché bisogna dire al lettore: attenzione, tu ti aspetti che anche il settimo giorno io dica fu sera e fu mattina e ti dico giorno settimo, no. E allora, come prima avete fatto nelle riflessioni, nelle domande, c'è una tensione nel testo, sta cercando di svegliare, dire guarda che non te lo dico, no, dimmelo, dai, dimmelo, no. Interrompetemi quando volete, Giochi numerici, ricordatevi che queste non sono proprio elucubrazioni, Si gioca molto con i numeri nella Bibbia, soprattutto nei primi capitoli e quando i testi sono importanti. Pensate ai salmi, i salmi alfabetici per esempio, tutti i salmi, ci sono dei salmi che iniziano con le lettere dell'alfabeto, quindi ogni versetto inizia con Aleph, Bet, Gimel, Dalet, fisso, è un modo mnemonico per imparare. Anche qua abbiamo qualcosa che veniva recitato, un inno che veniva recitato al Tempio, ma sto svelando già troppo. Allora, in base 5, per 10 volte e Dio disse, per 10 volte si nominano i cieli, per 10 volte il fare, zara che significa seminare, e secondo la sua, la loro, la propria specie. 5 volte invece chiamare, separare, vivente, luce e luminari. Guardate adesso questo è straordinario, mi pare, per dire come qualcuno di Bosa originario, vabbè, o da Bosa, sì, pensi le donne che fanno il file, quanta pazienza, ma qualsiasi tipo di ricamo, quanta pazienza ci vuole, e ogni tanto credo che un po' di estro personale lo mettano. Sì, si deve fare così, ma un po' di estro personale. Guardate, guardate come l'autore ha pensato di mettere bene le cose. Il primo versetto ha 7 parole, il secondo versetto ha 14 parole. I versetti sul sabato, cioè 2, 1, 3, hanno 35 parole. Siamo in base 7, l'abbondanza, la fine è il momento più grosso, anticipo questo, guardate, 35 corrisponde anche alle volte in cui Dio è nominato nel testo, 35 volte. Per 7 volte vide creare, vide che è buono, vide che era cosa buona, stranamente strisciare e volare. Si sta preparando Genesi 3, dove qualcuno striscerà. E dovrà strisciare per sempre. È già preparato. 14 volte la parola giorno e 21 volte la parola terra. Le parti, guardate anche questo, siamo nella seconda parte del racconto, cioè dal versetto 9 al versetto 19. La terra emerge, versetto 9, versetto 10, si usano 25 parole. La terra si ricopre di piante, abbellimento, abbiamo detto che non era un ornamento, ma noi lo prendiamo come abbellimento adesso solo per capirci, 44 parole. I versetti 14 e 15, quando Dio dà ordini, 25 parole. Gli astri si sistemano, 44 parole. Sono i versi che succedono. Guardate come è equilibrato, è calibrato tutto. I giorni 1, 2, 3 e 4, vedremo 1, 4 e 7 sono giorni fondamentali per il nostro racconto. I giorni 1, 2, 3, 4, 7 sono composti di 207 termini. I giorni 5 e 6 sono di 206 termini. Dove iniziano i viventi, fino a qua, se ricordate, non c'è nessuno sulla terra. Si è messo le luci, sono state separate le acque, sono state messe le piante, ma di esseri viventi iniziano il quinto giorno, e il sesto giorno l'umano. Quinto giorno, guardate, 206 termini. Padre Venen diceva, è il brulichio della vita, che va ad equilibrare tutto ciò che invece è stato fatto piano piano. La terra è stata preparata in 4 giorni, solo in 2 giorni si chiamano tutti ad abitarla. 207 e 206. Strutturazione del tempo. Vi ho detto questi 3 giorni, cioè l'1, 4 e il 7, sono la vera strutturazione del tempo. Guardate, giorno 1 segna il ritmo del giorno, il ritmo giornaliero. Elohim chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Il quarto giorno, guardate com'era il testo, per separare giorno e notte e siano per segni, per convocazioni per giorni e per anni. Per convocazioni. Sentite qualcosa di liturgico, cultuale? L'assemblea che è convocata. Il ritmo è scandito dalla convocazione. Ritmo mensile e annuale. Qua invece è il giorno settimo, questo lo capiamo benissimo, il giorno settimo è il giorno settimo ha il ritmo settimanale. Sì, questo non ho spiegato, l'ho fatto apposta, hanno spiegato subito, perché non nomina, come vi dicevo, sole e luna, ma dice il lampadario grande e il lampadario piccolo, il lucernario grande e il lucernario piccolo, perché il sole e la luna per Babilonia erano dei, erano divinità, divinità che combattevano contro Marduk. L'autore sacerdotale, chi ha partorito, chi ha avuto la gestazione di questo testo, dice: per il nostro Dio sole e luna non sono avversari, sono creature come gli altri. Anzi, è proprio Dio che li ha posizionati a combattere quotidianamente, dando luce e dando buio, o dando maggiore luce e maggiore buio. Pensate quale forza teologica c'è in questo. Il nostro Dio non è in una terra d'avversari dove deve stare attento. Ricordate, prima mi sono soffermato nella lettura sui mostri maligni, cioè ritorniamo, siamo in questa ottica. Tutto quello che c'è è creato da Dio, perciò non c'è una tensione di combattimento. Ok. Elohim compì durante il settimo giorno la sua opera che aveva fatta e si riposò durante il settimo giorno. Lo benedisse e lo santificò. Abbiamo un altro ritmo rispetto alle altre cose che abbiamo letto. Ancora, le 10 parole, abbiamo già detto questo, ma dalla prima alla quinta parola si separano le opere di luce o l'acqua e tutto ciò scandisce il tempo. Dalla sesta alla decima parola, e Dio disse, Dio disse, Dio disse, si richiamano gli esseri viventi. Torniamo alla domanda, ma ancora non anticipo, mettiamo solamente un po' di carne al fuoco perché sarà la lettura del testo a spiegarci il tutto. Governo sul tempo, gli astri. Chi decide quando è giorno e notte sono la luce e tenebre, e poi lampadario grande e lampadario piccolo, e le stelle che servono per la notte. Ma il governo sugli animali è interamente umano. Vi chiedo, ma Dio poi che cosa vuole fare per il resto della settimana? Dopo questa settimana dove fa tutto, poi dove si vuole mettere? Affacciato a guardare come fanno gli altri.
Dio contempla la sua opera.
Dio contempla la sua opera. Lo dice nel settimo giorno. E poi, piacerebbe anche a me, poi ha preso la pensione per chissà quanti anni questo Dio, dopo aver lavorato una sola settimana. E poi ci lamentiamo dei politici. I politici lavorano 5 anni, poi prendono la pensione. Ma Dio ha lavorato una settimana. Poi ha detto, beh, il tempo lo gestiscono gli astri, gli animali li gestite voi. Io sono a posto, tranquillo, tranquillo. Me ne rimango affacciato alla finestra a controllare che tutto vada bene.
Passeggia nel giardino.
Passeggerà.